Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arena Po in provincia di Pavia, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Italradio. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Paolo.
Buonasera Dario, grazie dell'invito, un saluto a tutti.
Ecco, un portale, il tuo, che si occupa di trasmissioni in italiano. Ho visto che di recente ti sei soffermato un bel po' su quanto riguarda un aspetto storico, no? Il trattato di pace firmato dall'Italia nel dopoguerra e delle ripercussioni sul mondo della radio. Come mai?
È stata un'idea di Luigi Cobisi, il nostro segretario generale, che si è reso conto che nessuno parlava di questo avvenimento, che pure ha marcato il nostro sviluppo negli ultimi 75 anni di fatto, e ha voluto rievocarlo ricordando anche che la radio in quel periodo, in quel contesto, aveva un ruolo preciso e ha fatto da filo conduttore di tutte le varie pubblicazioni dall'1 al 10 febbraio, una al giorno, che Luigi ha dedicato a questo anniversario un po' dimenticato, se vogliamo. Quindi il risultato di questo lavoro sono appunto 10 articoli che ci restituiscono anche aspetti un po' dimenticati, qualche voce d'archivio tratta, non so, dai cinegiornali dell'epoca. Bisogna anche dire che Radio Radicale ha recuperato il testo del discorso della Costituente di Benedetto Croce, quindi abbiamo anche qui la radio che c'entra indirettamente, perché Benedetto Croce fu una delle voci di libertà che si sentivano da Radio Montecenere prima della guerra. E ecco,
Benedetto Croce, che sappiamo bene che durante il fascismo si oppose, insomma, al regime rispetto agli altri accademici d'Italia, ad esempio Gentile, la famosa diatriba, no, fra Gentile e Croce. Gentile, che invece divenne ministero della cultura popolare e dell'università praticamente, e Benedetto Croce, che fu uno dei pochi che alzò la voce contro.
E se non fosse stato così, Croce non avrebbe dovuto parlare da Radio Montecenere. Quindi anche qui, appunto, come dicevo, ritroviamo in quegli anni tutti i valori che la radio ci ha trasmesso fino ad oggi e continua a trasmetterci. Questo è stato abbastanza suggestivo, devo dire, anche leggendo gli articoli di Luigi si ritrovano questi echi attualissimi, nonostante siano passati 75 anni. Poi una cosa che è sempre piacevole notare, che nel 47 proprio ci fu un'emissione di francobolli per un 50° anniversario della radio, un po' in ritardo, ma lo scopo di quell'emissione fu quello di dare all'estero un'immagine dell'Italia bella, moderna. Cosa c'era di più bello all'epoca della radio, della sua invenzione, quindi l'opera marconiana che trascendeva un po' da tutto quello che era successo, ma era un patrimonio universale. E quindi questa serie di francobolli, anche se apparentemente sembra buttata lì un po' per caso, in realtà aveva uno scopo molto bello, e anche qui con il contributo della radio forse in qualche misura è stato raggiunto.
Ecco, mi fa piacere ritrovare dei, diciamo, punti di incontro relativi alla nostra passione per la radio, che è sempre molto più di vicino al mondo della carta stampata e alla cultura, anche in questi argomenti di cui tu hai avuto modo di rispolverare. Però veniamo un poco più vicino al radioascolto vero e proprio, visto che di recente sono partite le trasmissioni in italiano dalla Somalia da parte di Radio Mogadiscio, mentre ci sono delle, un paio di radio in italiano come Radio Cairo, diciamo, che appaiono e scompaiono dall'etere, Radio Iran invece che pare che ha cancellato l'onda corta, no?
Esatto, sì, a quanto sembra l'Iran ha dismesso anche l'ultima trasmissione in onda corta che era rimasta, rimane disponibile in streaming on demand, mentre il Cairo è sempre un'incognita, perché sono anni che la modulazione di quel segnale è pessima. Praticamente non si capisce se è in onda o meno. Recentemente anche lo streaming ha avuto dei problemi, però ogni tanto capita che la modulazione funzioni e che ci si accorga che il programma è in onda, quindi non si capisce come mai ci sia questa incuria che va a colpire uno dei programmi che è sempre stato più interessante, più apprezzato dagli ascoltatori italiani.
Con molti elementi di cultura, no? Radio Cairo.
Sì, la sua capacità di creare un ponte culturale tra non solo due paesi, ma proprio anche due ambiti così diversi.
Tra l'islamismo e il cristianesimo anche, no? Ci sono state spesso queste trasmissioni. Relativa all'Islam e il cristianesimo. Ecco, al di là di queste due radio, volevo chiederti una cosa: per quanto riguarda Radio Mogadiscio, c'è un link, sono in streaming, non c'è ancora la radio tradizionale, onde corte, onde medie e così via?
Ma sai, la situazione della Somalia purtroppo è quella che Radio Mogadiscio trasmette solo in FM su 90 MHz a Mogadiscio, che è abbastanza strano, essendo la cosa più vicina a un emittente di Stato che c'è in quel paese, che sia limitata a una fettina della capitale, ma è anche significativo se vogliamo vederlo da questo punto di vista. E si può ascoltare dalla pagina di Facebook in streaming, per esempio. E effettivamente il programma italiano è quello che si pensava che sarebbe stato, cioè un aiuto, soprattutto un aiuto per gli studenti dell'Università di Mogadiscio che decidono di venire in Italia a completare gli studi, e per avere un'infarinatura almeno della lingua italiana si è pensato, anche grazie all'ambasciata italiana di Mogadiscio, al Ministero della Cultura somalo, di offrire questa possibilità di ascoltare la lingua italiana in un contesto vivo come quello della radio. Non sono mancate naturalmente le solite polemiche, lasciami dire, a leggerle un po' così, almeno da qui in Italia sembrano assolutamente strumentali, sulla nuova colonizzazione e cose di questo tipo. In realtà anche qui la radio diventa uno strumento di unione, non di divisione. È un mezzo per agevolare.
Ci sono sempre i soliti commenti poco simpatici, come in ogni dove, chiaramente in ogni caso,
sì,
il radioascolto italiano. Ecco, però mi preme sottolineare che in passato c'era stato, l'avevo già detto in precedenza, un tentativo di una trasmissione in italiano per quanto riguarda il continente africano da parte del Senegal, che intendeva trasmettere proprio per il nostro paese, per tutti i senegalesi che vivono nel nostro paese. Bene, Paolo Morandotti del portale Italradio, in collegamento telefonico da Arena Po, provincia di Pavia. Una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
collegamento telefonico con Arena Po in provincia di Pavia con Paolo Morandotti del Portale da Radio. Ecco, c'è Paolo modo di aggiornarsi per quanto riguarda l'attualità sulla situazione dell'Ucraina?
Purtroppo no, non ci sono molti modi direttamente con l'Ucraina, a meno di parlare la lingua. Qui tocchiamo con mano proprio la situazione in cui siamo arrivati, perché non ci sono strumenti di informazione immediati della radio.
E una volta c'era Radio Mosca, adesso è rimasta l'agenzia Sputnik, che è in qualche modo collegata, no?
Sì, io pensavo più all'Ucraina in sé, più che alla Russia, alla Federazione Russa, perché penso che tutti noi abbiamo ascoltato Radio Kiev quando eravamo...
Ecco, allora a questo punto posso darti io una notizia sensazionale, che appena un paio di settimane fa il servizio televisivo della Voice of America ha fatto un breve test in lingua italiana per iniziativa di Jacopo Luzzi, che lavora al servizio spagnolo della Voce dell'America. Ecco Paolo, vogliamo concludere la nostra chiacchierata un po' come si fa nelle trasmissioni importanti, parlando di qualche libro, no? Io ho visto che tu di recente hai parlato di un libro interessante che è stato dato alle stampe di recente da parte dell'editore Prospero Editore. Il libro si chiama Radio Cronache, storia delle emittenti italofone d'oltre Cortina, l'autore è Lorenzo Berardi, e praticamente che è un giornalista italiano trapiantato a Varsavia, che ha collaborato sia con radio private e anche con Rai e Radio Radicale. Che tipo di libro è? Hai avuto modo di darci un'occhiata, Paolo?
Sì, certo, anche se in realtà non è stato ancora dato alle stampe. Siamo in fase di prestampa e, se tutto va bene, verso metà marzo dovremmo avere in mano il libro cartaceo e bello vivo, perché il tema è veramente interessante. Come dicevi tu, ricordo le radio che oltre Cortina hanno trasmesso durante la guerra fredda e hanno popolato i nostri ricevitori per decenni. Non è solo un ricordo, come dire, nostalgico, ma c'è un lavoro di archivio, di ricerca, di analisi dei dati veramente imponente, e di questo bisogna assolutamente dare merito all'autore, perché è riuscito ad andare a trovare ancora dei verbali di riunioni di redazione delle radio dell'Est, è andato negli archivi a... Ha fatto quello che sarebbe piaciuto anche a me fare. Il risultato è una storia vivace, una storia precisa, coinvolgente di questi emittenti, e un po' anche ci restituisce i suoni di quegli anni. Un po' strano che un libro restituisca dei suoni, ma se ci pensi, se ti concentri, quelle voci che abbiamo ascoltato per anni, bene o male, ci risuonano ancora dentro, perché hanno in qualche modo marcato la nostra vita, il nostro sviluppo, un po' tanto per fare una cosa circolare, un po' come il trattato di pace.
Beh, senz'altro, io ho i miei due fratelloni che iniziarono a fare radioascolto proprio per aver ascoltato le ultime trasmissioni da parte di Radio Praga e il loro appello, di aiuto, un loro richiamo di aiuto, perché era in corso l'invasione di Praga, no? La famosa primavera di Praga. I miei fratelli iniziarono ad ascoltare, a dedicarsi al radioascolto a causa, diciamo, di questo evento di attualità, no? Poi, giusto così per concludere questa nostra chiacchierata, ho visto, però purtroppo non abbiamo molto tempo a disposizione, che proprio in questa settimana, il 17 febbraio, se stiamo registrando, diciamo, verrà presentato un altro libro sulle memorie di Marcuni presso la sala della Radio Vaticana, diciamo alla presenza anche della principessa Elettra Marcuni. Paolo, noi ti ringraziamo per aver partecipato al nostro programma e quando hai buone nuove siamo qui pronti a ospitarti.
Grazie a te per l'invito, speriamo allora di avere buone nuove presto. Poi la radio ci abitua a sorprese spesso belle, speriamo che sia così.
E da Arena Po in provincia di Pavia era Paolo Morandotti del portale Ida Radio.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il settore della tecnologia di consumo registra incrementi record in Italia. Secondo una recente statistica, le vendite sono cresciute del più 9% nel 2021, con un valore complessivo di mercato che ha superato i 17 miliardi di euro. Paragonato all'anno pre-pandemia, il 2019, il divario è ancora più rilevante, pari al più 18%, a dimostrazione di come i lockdown e le necessità di rimanere a casa abbiano spinto all'acquisto di molti dispositivi tecnologici il cui rinnovo è stato anticipato. In vetta ai consumi c'è l'elettronica. Elettronica di consumo, più 35%, che comprende dispositivi audio e video come i televisori, e i grandi elettrodomestici, 9%. Segue la telefonia, al 6%, mentre l'Information Technology e Office, tra PC e software, rappresenta l'unico settore in decrescita, anche se occorre ricordare che lo scorso anno aveva fatto registrare cifre record. In aumento anche il mercato della smart home che in Italia ha raggiungendo nel 2021 il valore di 650 milioni di euro, in crescita di quasi il 30% rispetto al 2020. Oltre i livelli pre-pandemia. La difficoltà nel reperimento delle materie prime, a partire dai semiconduttori, ha rallentato la crescita che poteva essere ancor più sostenuta, che insieme all'aumento dei costi di logistica, ha generato un incremento dei prezzi in tutti i settori. L'Unione Europea fa causa alla Cina presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio, WTO, per aver impedito alle società europee di proteggere i loro diritti sui brevetti essenziali standard, come quelli sulle tecnologie di rete mobile 3G, 4G e 5G. Lo annuncia la Commissione Europea. Secondo le norme del commercio internazionale, i titolari di questi brevetti devono concederli in licenza ai produttori, per esempio di cellulari, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se il produttore non rispetta queste condizioni e produce senza licenza, il titolare dei diritti può chiedere compensazione. Dall'agosto 2020, però, Pechino ha deciso che i tribunali cinesi possono vietare ai titolari di brevetti di rivolgersi a un tribunale non cinese tramite una ingiunzione antiquerela, con multe da 130.000 euro al giorno per chi non si conforma. Si tratta di una forma di pressione, spiega la Commissione Europea, che impedisce alle società dell'Unione Europea con brevetti high-tech di proteggere legittimamente le loro tecnologie e finisce per danneggiare l'innovazione e la crescita in Europa. È probabile che questo atteggiamento verso gli occidentali sia ancora il risultato della dannosa politica protezionistica del presidente Trump. Sono un centinaio i centri che in Italia si occupano della dipendenza da internet, di cui una ottantina afferenti al Servizio Sanitario Nazionale e più di 15 al privato sociale. Lo annuncia il Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità, IS, che ha presentato la prima mappa sulla distribuzione delle strutture sociosanitarie che si occupano dei disturbi legati all'uso di internet. L'offerta, spiega il centro, non è omogenea sul territorio nazionale, la Lombardia per il nord, le Marche per il centro e la Sardegna per il sud e le isole sono le regioni con la maggior presenza di risorse territoriali per le dipendenze da internet. I servizi territoriali si avvalgono di diverse figure professionali, psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori professionali, medici, specialisti in psichiatria o neuropsichiatria. Apple ha aggiunto l'iPhone 6 Plus all'elenco dei suoi prodotti vintage, che include fra i dispositivi giunti alla fine del loro ciclo di vita. Una politica di immagine, quella del colosso di Cupertino, che viene applicata ad ogni oggetto la cui commercializzazione è terminata da più di 5 anni. Lanciato nel settembre del 2014, la messa in vendita dell'iPhone 6 Plus si è conclusa 2 anni dopo, all'arrivo degli iPhone 7 e 7 Plus. Curiosamente, il modello che ha debuttato assieme al 6 Plus, il più piccolo iPhone 6, ha goduto di una tempistica di vendita dilungata, che si è protratta fino a settembre del 2018. Per questo, lo smartphone entrerà nella lista dei classici tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Gli iPhone 6 e 6 Plus vengono ricordati per essere stati i primi telefonini di Apple con 2 opzioni di dimensioni dello schermo, da 4,7 e 5,5 pollici. I dispositivi del 2014 supportavano inoltre il metodo di pagamento contactless Apple Pay, arrivato in Italia nel 2017.
Amici, siamo siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazine@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.